7, che così avrebbero in orario sia i lavoratori che gli studenti a Civitavecchia. Queste richieste sono state fatte negli ultimi due anni da me e l'assessore di Cerveteri Mundola e ultimamente dal sindaco di Larispo e il sindaco di Cerveteri. Queste richieste. Le ferrovie ci hanno risposto a ambe le richieste, inoltre su quella di Civitavecchia è intervenuto anche il sindaco di Civitavecchia, che noi ci siamo riallacciati a questa richiesta, e diciamo le risposte sono ni, cioè sì, lo vogliono fare, ma manca ancora del materiale rotabile e la regione dovrebbe mettere qualche soldino in più per fare queste corse. E come mi ha risposto l'assessore Ciglia personalmente, ha detto che stanno lavorando per raggiungere questi obiettivi, per rendere la tratta completa di questi orari che mancano, richiesti dall'altro anche dal comitato pendolari, non solo da noi amministratori. Un'altra cosa, tempo fa, proprio su richiesta del Presidente del Consiglio, Emanuele Caggiore, appena uscito, c'era una richiesta di un anticipo di una corsa Codrola dalle 5.05 alle 4.50 per Roma, perché anche lì arrivavano in ritardo, non riuscivano ad arrivare prima delle 6 a Roma. In questo caso il Codrola qualche giorno fa mi ha dato risposta negativa, perché ci sono problemi di turni, di orari, però pure lì stiamo cercando di ottenerla a tutti i costi questa cosa per i giorni feriali, e faremo anche un'altra richiesta per i giorni festivi sempre al Codrola intorno alle 5.30 di mattina. Se possiamo emendare sulla mozione di Ruscito anche questi orari che ho citato prima io per rinforzare le nostre richieste precedenti. È possibile? Grazie.
Allora, accogliamo la richiesta del consigliere Latini, richiesta giustificata. Se il consigliere Ruscito accetta la proposta, possiamo pure soffermarci due minuti per riscrivere. Allora, facciamo così, appurato che è possibile l'emendamento e lo concordiamo, andiamo avanti col dibattito in modo che proseguiamo con la mozione. Era iscritto il consigliere D'Alessio, prego.
Allora, la questione delle ferrovie. La Dispoli è nata con le ferrovie, ha superato le crisi con le ferrovie e credo morirà con la ferrovia e deve molto alle ferrovie, perché raggiunge il centro di Roma, ma più parti del centro di Roma. È praticamente una, diciamo così, una delle strade di comunicazione che per la Dispoli è essenziale. Siamo arrivati a 40.000 abitanti, ma la Dispoli usufruisce, secondo me, anche di 50.000-60.000 residenti non scritti in anagrafe, che io penso che usufruiscono della nostra stazione, delle ferrovie, circa un 15.000-20.000 persone. Quindi il rapporto delle ferrovie con la nostra città è un rapporto essenziale. E quindi è necessario che ogni tanto l'amministrazione comunale, così come sta facendo quindi il Consiglio Comunale, faccia sentire alla Ferrovie dello Stato le nostre esigenze. Sono d'accordo sulle esigenze espresse dal consigliere Ruscito, perché praticamente sono esigenze portate qui direttamente dall'utenza. Quindi abbiamo molti cittadini che con Roma e con Civitavecchia sono collegati per motivi di lavoro, di studio, ed è necessario che questi servizi siano fatti proprio in funzione di queste cose, perché il lavoro e la scuola, la cultura, ecco, legati praticamente ai mezzi di trasporto, diventano oggi una essenzialità importante. Quindi non meglio del comune è l'ente che deve richiedere, alle ferrovie questi servizi ed fare in modo che queste esigenze siano al più presto risolte. Devo però comunque rilevare che a me piace poco come si stanno comportando le ferrovie dello Stato. È un po' di tempo che quasi tutte le strutture collegate con lo Stato o che sono diventate autonome non gestiscono al meglio, è un momento di transizione, di difficoltà, non gestiscono al meglio le proprie stazioni e non danno i servizi necessari affinché l'utenza possa nel miglior modo usufruire di questi trasporti essenziali. Mi riferisco a quasi tutte le stazioni, perché un cittadino che sale alla Dispoli poi deve arrivare anche in altre stazioni e la desolazione sulla mancanza di servizi anche in altre stazioni è uguale a questa qui di La Dispoli. Allora la mattina non è possibile andare al bagno. È necessario che, io so che Lucio Latini, che altri consiglieri dell'amministrazione, che il sindaco sta intervenendo continuamente con la gestione delle ferrovie dello Stato per fare in modo che si diano dei servizi ai cittadini. Sono servizi essenziali, non è possibile arrivare alla stazione e non sapere dove si va al bagno. Poi ci dobbiamo mettere la mano davanti agli occhi se vediamo qualcuno che fa la pipì attaccato a un muro. C'è anche qualcuno che sta male e che ha bisogno di fare i propri bisogni e non sa dove farli. Quindi queste sono situazioni che è necessario risolvere. Io apprezzo molto l'impegno che sta portando l'amministrazione con i suoi assessori e i suoi delegati, ma in prima persona il sindaco. Dobbiamo lottare affinché queste cose avvengano, cioè a noi non ci interessa se questi servizi vengono fatti direttamente dalle ferrovie o da altri enti oppure dati in appalto o in gestione, ma che vengono realizzati. E nemmeno è giusto, perché ho visto che in alcune stazioni sia i comuni che le ferrovie dello Stato si sono lavate le mani e si paga addirittura per andare al bagno, per fare la pipì, è un euro. Non è possibile, dice, perché abbiamo dato in gestione alle cooperative. Ecco, qui è un discorso che secondo me diventa sociale, più importante, più grande. Ma cerchiamo di partire qui dalla Dispoli. È necessario che noi riusciamo a fare in modo che questa utenza possa usufruire di tutti i servizi. Io so che esistono altri problemi, non solo il discorso legato ai bagni, ai servizi, ma anche ci sono alcune situazioni che sono inguardabili, la manutenzione, la pulizia, non si sa dove parcheggiare le biciclette. Insomma, c'è una serie di situazioni che secondo me vanno messe in ordine. Ecco, quindi l'amministrazione, oltre a chiedere le corse, deve praticamente chiedere anche che ci siano questi servizi, senza pensare che quando si entra sul treno, quando si sale sul treno, ma non quando si entra, addirittura i servizi igienici sono chiusi e se sono aperti sono indecorosi. Ecco, tutto questo. Non prendete questa cosa come una critica, ma voglio che ci sia una imposizione quasi potente da parte dell'amministrazione, da parte del sindaco. Grazie.
Grazie consigliere D'Alessio. Prego consigliere Asciutto.
Grazie Presidente, sono molto contenta di questa mozione perché finalmente insomma si parla di una reale necessità sul territorio, cioè noi siamo una città della Dispoli vicina a un'area metropolitana importantissima, se molte persone si trasferiscono nel nostro territorio è perché riescono ad avere sia una qualità ambientale ottimale, no? La qualità ambientale dei servizi ottimale e sia la qualità, diciamo, dei servizi di una città metropolitana. Quindi la nostra posizione geografica è una posizione eccellente proprio per raggiungere la nostra Roma Capitale, che presta tanti servizi sul comprensorio e viceversa. Io chiedevo se era possibile promuovere all'interno di questa mozione e inserire la mobilità sostenibile tra giovani per le ore serali, soprattutto per il divertimento notturno, sì, dal venerdì, sabato e domenica, proprio perché i nostri giovani hanno la necessità di potersi spostare, hanno la necessità, anzi si spostano a Roma spesso e volentieri e soprattutto in macchina. Questo, come ben sappiamo, è anche un rischio, perché purtroppo il nostro bollettino, il bollettino rosso del territorio, porta un gran numero di incidenti proprio a causa di guide che avvengono in ore, diciamo, notturne o mattutine molto tardi, molto presto, e soprattutto avvengono incidenti dopo il divertimento che questi giovani, insomma, si prestano a partecipare nelle cosiddette discoteche, luoghi di incontro, diciamo, di Roma. Quindi, permettendo che i nostri giovani hanno il diritto di potersi spostare in tranquillità e in sicurezza, io chiedo a questo Consiglio Comunale se sono d'accordo nell'inserire che le ore, soprattutto notturne, vengono aumentate, la mobilità sostenibile su rotaie, affinché ci sono degli orari che coprono proprio l'andata e ritorno dall'area metropolitana, ecco, dalla nostra città verso l'area metropolitana, sì, certo. Quindi soprattutto il venerdì, sabato e domenica, in modo che evitino di prendere l'automobile. Grazie. Questa è una proposta fatta a nome sia del consigliere Penge che a nome del consigliere Grando, quindi tutte e tre l'avevamo concordata. Grazie.
Grazie consigliere Asciutto, credo che l'estensore della mozione, che è il consigliere Riuscito, benissimo, è di parere favorevole, quindi a questo punto nasce un atto di fatto completo del Consiglio Comunale e quindi sicuramente avrà maggior valore. Prego consigliere Latini.
Ringrazio la consigliera Asciutto che ci ha ricordato questa cosa. Già l'anno scorso con consigliere Federica Scani abbiamo fatto qualche cosa, ma era minima sperimentale. Speriamo che quest'anno questa mozione otteniamo questo treno notturno che è importantissimo, cioè, i nostri giovani possono viaggiare sicuri, cioè bevi un po' di più e viaggia sicuro sul treno, insomma.
Magari se bevono comunque meno gli fa sempre bene, perché il fegato va preservato e la salute va preservata, però perlomeno, consigliere, glielo concedo, non si siedono in macchina ma si siedono su un treno e di fatto bypassano, come diceva come dicevano i proponenti dell'emendamento, che il viaggio è sicuro, il figlio torna sano e salvo a casa. Questo è molto importante, perlomeno sarà sicuramente un segno di vita, di responsabilità della nostra città nei confronti di chi ha anche questo tipo di problemi, perché i problemi sono di tutti a 360 gradi. Se ci sono interventi posso concedere la parola, se no, se è pronto il dispositivo della mozione lo possiamo rileggere. Allora, nel frattempo che si riscrive il dispositivo, se ci sono interventi, consigliere Marongi vuole intervenire, prego.
Allora, io credo che questa mozione sia, con tutti gli emendamenti, con i discorsi fatti, sia veramente di completamento a quella che è un'azione che la città e noi comunque come amministrazione possiamo compiere, una sorta di atto dovuto. Io sono una pendolare e vivo tutti i giorni la guerra a guadagnare l'angolo, ma non solo. Cioè, le esigenze, quelle del fine settimana, sono molto sentite, come quelle della sera. Ho partecipato insieme a Lucio a vari incontri, ecco, con la regione, tavoli di lavoro, perché comunque sensibile a queste tematiche, e le risposte sono sempre state un po' in bilico, ecco. Abbiamo avuto dei riscontri positivi, ma si sono sempre fermati, quindi credo che azioni congiunte, soprattutto prese di posizioni nette da parte di un consiglio comunale, servano un attimino da volano e soprattutto da stimolare, pungolare, per ottenere dei risultati di un certo modo, soprattutto non tanto per noi, ma per il futuro almeno dei ragazzi e di questa città.
Grazie consigliera, chiede la parola al consigliere Fierli, prego, prego.
Sì, grazie presidente, la prima parola che prendo per quanto riguarda, quindi saluto il sindaco i consiglieri e chi ci ascolta sul Centro Mare Radio. Per quanto riguarda questa mozione, mi associo anch'io a quello che ha detto già gli altri miei colleghi consiglieri e soprattutto quello che viene emendato su questa mozione. È importante, quello che vado a sottolineare, sono sempre di più i pendolari, quindi sono sempre di più l'utilizzo della stazione. Poi ricordiamo sempre che il nostro territorio viene circoscritto in un'area metropolitana. Io penso che nel futuro più breve saremo sempre più collegati con, non quasi possiamo dire non treno, ma proprio una metropolitana, cioè ovvero un'area sempre più attaccata a Roma. Questo fa capire che saremo sempre più connessi a viaggiare e arrivare in tempo più breve possibile nella capitale, dove tante persone lavorano, dove tante persone fanno attività. E il mio pensiero è rivolto ai giovani, che sono sempre più quelli che viaggiano, quelli che hanno necessità di conoscere la città che è qui vicina, che è quella di Roma Capitale, e la realtà che ci si avvicina, dei tanti sbocchi che può dare il viaggio con un certo orario, con tante possibilità di potersi spostare. Penso che la mobilità sia oggigiorno un'avanguardia, un'emancipazione di una città, di un territorio, di un luogo, e i cittadini nel pagare le tasse debbono avere sempre più un servizio. E noi penso che in questo momento, il momento in cui la città chiede a rappresentare i cittadini di questo luogo, è giusto che diamo un input, diamo uno sforzo a far sì che ci sia una voce in capitolo per questo territorio, per i servizi che chiedono i cittadini. Questo va ribadito, io sono contento e sono onorato che diversi consiglieri, e sicuramente penso tutto il Consiglio, troverà il buon senso di approvare questa mozione e dare il là a quello che può essere il servizio per questa città, sia anche per quelli che poi verranno. Bisogna dire che la Dispoli è una città che cresce, ci sono persone che vengono ad abitare la Dispoli, e trovare un'area metropolitana, trovare una città che si trova nell'area metropolitana con la possibilità di spostarsi in un modo veloce, sicuro, penso che sia un'emancipazione dello stesso territorio. Grazie.
Grazie consigliere Fierli. Se non ci sono iscritti a parlare e il dispositivo è pronto, un minuto. Allora, volevo fare un passaggio tecnico facendo questo tipo di delucidazione. Sì, chi vuole fare l'intervento? Consigliere Ciampa, fare l'intervento? Un attimino solo, contributo. Siccome il Presidente del Consiglio esprime vota, quindi ha il diritto di informare l'Aula perché vota e qual è la motivazione. Quindi può fare l'intervento sul punto, rimanendo sul punto, motivando il voto. Se il Presidente del Consiglio vota a suo piacimento e non motiva, e non è una cosa carina. Quindi approfondito questo anche con la segretaria comunale, ecco perché prima nel punto di indirizzo del sindaco mi sono permesso di esprimere una mia opinione, in quanto votavo, esprimo voto e devo giustificare perché voto. Tutto qua, vi ringrazio tanto. Prego consigliere Ciampa.
Sì, buonasera a tutti. A proposito della sicurezza dei treni, anche tanti sportivi che viaggiano con i treni, sarebbe meglio infatti avere più servizi con i treni. Io voglio anche parlare di un'altra sicurezza, nel senso che ieri o l'altro ieri è morto un ragazzo sull'Aurelia, un altro ciclista. Questo sempre perché io penso che su 10 persone che guidano, 8 o 9 stanno sul cellulare a chattare e scrivere. E allora faccio un appello, anche se non è cosa adeguata questa sera, faccio un appello perché tutti quanti, me compreso, quando siamo al volante, di lasciare perdere il telefono, perché succedono incidenti molto strani da un po' di tempo per distrazioni e altro.
Grazie consigliere Ciampa. Se il consigliere Ruscito è pronto, può andare alla lettura del dispositivo così come integrato, e lo riteniamo letto ed emendato, e andremo a votazione. Sì, però Certo, l'importante è che viene di nuovo relazionato, così come emendato da tutti i gruppi consigliari, di modo che la mozione abbia la partecipazione dell'intero Consiglio. Prego, consigliere Ruscito, prego.
Allora, l'oggetto è mozione consigliare per attivazione treni e autobus nella tratta Civitavecchia-Ladispoli-Roma nelle prime ore del mattino dei giorni festivi e feriali e corse propedeutiche alla mobilità notturna giovanile. Questo era l'intento della consigliera Asciutta. Ok, fino a qui siamo. Quindi la premessa rimane quella, nonostante quanto sopra descritto, esiste ed è importante aumentare nuove corse Ferrovie dello Stato e Cotral nelle prime ore della mattina e nelle ore notturne dei weekend e negli orari di collegamento uso scolastico. Infatti sono numerosi gli utenti, e qui riprendiamo l'inserimento, che pur avendo abbonamenti mensili sono costretti ad utilizzare altre modalità di collegamento per raggiungere il proprio posto di lavoro a Roma, Roma o Civitavecchia, con evidente disagio logistico ed economico. Il resto rimane, Presidente, il resto che non ho letto rimane già così come era, insomma, invariato. Quindi la fine era per quanto espresso fin qui, si chiede al Sindaco e alla Giunta l'impegno ad attivarsi con due atti in potere affinché quanto sopra sia trasformato da problema a risorsa per tutti quei cittadini che hanno tale necessità. Quindi in effetti così come è letto poi sarà riscritto ovviamente e consegnato alla Presidenza.
Allora, così come letto ed emendato e di nuovo relazionato dal consigliere Ruscito, mettiamo in votazione la mozione, voti favorevoli, grazie, all'unanimità dei presenti, quindi la mozione è approvata e sicuramente buon lavoro all'amministrazione che dovrà provvedere ad inviarla nei relativi uffici di competenza ed indicati, così come in mozione. I punti come mozioni sono terminati, non ho più mozioni qui nella cartellina della Presidenza del Consiglio, diamo il via a delle interrogazioni da proporre al Sindaco e alla Giunta, i primi ad iscriversi a parlare è il consigliere Pence, prego.
Sì, sarò molto veloce, la devo fare al Sindaco perché non c'è l'assessore preposto. Noi qualche seduta fa abbiamo approvato un regolamento che riguardava gli scavi stradali e quindi ciò che avveniva dopo che appunto le varie ditte effettuavano insomma i lavori, le varie aziende di telecomunicazioni e così via. E è accaduto, Sindaco, non so se lo sa, che recentemente alcune aziende stanno facendo dei lavori in varie zone di Ladispoli e le buche vengono... i lavori vengono risistemati dalle aziende stesse, quando nel regolamento invece c'era scritto che sarebbe stato il Comune o la stessa Flaviacqua, mi sembra, che doveva effettuare i lavori di ripristino. Allora, vorremmo capire, dato che sappiamo appunto che quel regolamento in teoria è stato impugnato, ma comunque è valido fino a quando non ci sta una cosa contraria, e vorremmo sapere per quale motivo si fa un regolamento, viene approvato da tutti all'unanimità, viene discusso in commissione, quindi la cosa viene anche ritenuta giusta, e poi avvengono delle cose strane, cioè ovvero sia che il regolamento non è rispettato, nessuno in comune controlla, e quindi poi vediamo le varie toppe che troviamo in giro che sono fatte malissimo. Io non so se voi ne avete fatto caso, in questi giorni stanno effettuando questa questione, quindi Sindaco, non so, ci dia delle spiegazioni se è possibile.
Fermo restando che se poi vuole magari una risposta più esauriente potrebbe esserci anche quella scritta dell'assessore e del servizio che si occupa di questo, subito dopo l'approvazione del regolamento sia l'Italgas che la Telecom hanno contestato, ma lo hanno fatto chiedendo un incontro con l'amministrazione, quindi dimostrando che i loro contratti nazionali, a parte il contratto dell'Italgas era partito già molti anni fa e c'erano scritte cose diverse, quindi forse noi non avevamo valutato questa cosa, cioè come dire, va bene quello che avete deliberato, però le norme che regolano i rapporti con l'Italgas vengono da un contratto firmato 20 anni fa, quindi anche più di 20 anni fa, quindi non possono essere modificate unilateralmente. Per quanto riguarda la tele come la fibra ottica, l'accordo è addirittura sovracomunale, cioè in Italia la Telecom si sta muovendo in base ad un accordo nazionale, e quindi anche lì, diciamo, ci ha fatto presente, insomma, che queste cose non potevano modificare un accordo fatto a livello nazionale. Noi stiamo valutando, io penso per Italgas ci sia anche poco da dire, nel senso che gli accordi bilaterali non possono essere modificati unilateralmente, a meno che non ci sia l'accordo di tutte e due. Per quanto riguarda la Telecom stiamo valutando, ma sul piatto della bilancia io vorrei mettere l'altro aspetto positivo, che stanno velocemente agendo, realizzando un impianto, una struttura che sarà tecnologicamente importante per questa città. Faccio notare che hanno scelto la Dispoli, potevano scegliere altri luoghi, e hanno ritenuto la Dispoli una delle poche cittadine laziali che meritassero questo investimento, almeno per ora, poi ce ne saranno nel futuro altri sicuramente. Quindi l'attenzione noi la stiamo ponendo anche da un punto di vista legale, ci sono anche dei contenziosi aperti in questa fase, quindi vedremo, però certamente non riteniamo di stoppare, diciamo, un progetto come quello della Telecom della fibra ottica, che avrà ricadute importanti e positive sul nostro territorio. Passerò la valutazione all'assessore dei lavori pubblici, che eventualmente aggiungerà anche notizie sullo stato dei contenziosi con alcune ditte al consigliere Benge.
Beh, forse però l'unica cosa è che il dirigente, prima di fare un regolamento, forse dovrà informare un attimino anche con le ditte, dato che quando è venuto in commissione ha detto che questa era la panacea e risolveva tutti i problemi del ripristino stradale. Sappiamo, insomma, le strade in quale stato stanno.
Chiaro che noi abbiamo interventi straordinari come quello della Telecom, interventi di aziende importanti come Enel e Italgas, e poi abbiamo, forse, diciamo, l'obiettivo a cui puntavamo di più è l'intervento dei privati che vanno ad allacciarsi sulla rete fognante. Ecco, su quell'aspetto noi siamo partiti da quell'aspetto, che era quello più importante, e spesso viene fatto con meno professionalità. Comunque, ripeto, è una situazione che, fermo restando l'importanza della fibra ottica e della particolarità con il rapporto del gas, è in stato di valutazione ancora.
Ringraziamo il sindaco. Avevo scritto a parlare la consigliera Asciutto, prego. E tu dopo, Asciutto.
Sì, non ho problemi. No, tanto è una sola, è solo velocissima. Allora, dunque, è ovvio che con la stagione estiva che arriva, gli orari di divertimento e di riposo diminuiscono per le famiglie e di rumore aumentano, no, per le attività di divertimento. Quindi, questo non è un problema, perché sicuramente il sindaco metterà ordinanze sugli orari, la gestione, no, dei locali, bar e quant'altro. Ma c'è un problema particolare, ci eravamo già sentiti nelle scorse settimane, soprattutto per quanto riguarda campi sportivi vicino alle residenze. Abbiamo il problema che alcuni gestori li danno in affitto proprio negli orari di quiete pubblica. Allora, sindaco, i cittadini che abitano in questa determinata zona, senza fare nome, hanno chiamato il corpo di polizia municipale, e purtroppo qualcuno di loro ha risposto che i circoli hanno orari liberi, quindi non sono vincolati ad attività di rispetto di orari di quiete. Ma soprattutto quando uno deve riposare nella propria casa, è ovvio che se a causa di lavori notturni e altro, l'unico momento di riposo è quello del giorno, è ovvio che nel momento in cui sentono gli altri che si divertono, questo un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni, poi impazzisce e non ce la fa più. Quindi io chiedo, sindaco, di chiarire in maniera molto chiara, in modo che non ci siano dubbi, che quali sono gli orari in cui la quiete pubblica deve venire anche per i circoli sportivi e per i luoghi di divertimento. Perché questo? Perché lei immagina entrare in casa propria e non avere la possibilità di poter riposare. Il riposo e rifornirsi di energia anche attraverso il sonno è altrettanto importante quanto mangiare e vivere una vita, insomma, tranquilla e dignitosa. Quindi se ci può chiarire questo concetto, in modo che quando se dovesse succedere ancora, i cittadini stanno tranquilli che arrivano i vigili e inizieranno a multare queste persone quando dalle 2 alle dalle ore 14 alle ore 16, perché questo è l'orario diciamo nazionale, non viene rispettato la quiete pubblica, perché data che è una questione che va avanti da tanti anni, ecco, io mi auguro che dopo questa interrogazione e col suo intervento, signor Sindaco, da domani chi disturba si becca una bella multa, perché bisogna rispettare tutti i cittadini e questa è una forma di rispetto di civile convivenza. Grazie.
Grazie Presidente. Dunque, la questione riemerge, come è inevitabile all'inizio della stagione estiva, era la nostra attenzione proprio tra ieri e oggi. Abbiamo rivisto tutta la documentazione di quelli che sono i poteri dei sindaci e delle amministrazioni. Devo dire che si sono molto propagandati i cosiddetti poteri del sindaco che interverrebbe in tutti i settori, poi la legge poi non è stata mai fino in fondo precisa delimitando quali sono le autonomie delle ordinanze e dove arrivano i confini del diritto privato, diciamo, o del diritto delle attività commerciali o d'altro tipo. Poi arrivo con esattezza poi a questa tematica. Ma ad esempio io ho emesso un'ordinanza anche per quanto riguarda la vendita degli alcolici, fino a che ora vendere in un certo modo, fino a che ora stanno aperti certi esercizi commerciali, e ci si scontra poi da una parte con il legittimo, diciamo, diritto della collettività a vedere difesi, diciamo, dal silenzio alla quiete, alla pubblica incolumità e così via, dall'altro esercizi commerciali che sull'altro versante vengono sempre più liberalizzati, ma non da noi in generale, insomma, lo dico senza dare connotazioni positive o negative, ormai se si vuole si può stare aperti 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana, e questo va bene per tanti aspetti, probabilmente chi abita solo un'attività commerciale o di altro tipo, se le cose non vanno bene ha i suoi motivi per protestare. Comunque, venendo a questa tematica che purtroppo conosciamo perché ogni anno si ripropone, io proprio oggi ho dato mandato agli uffici di fare un'ordinanza che dica che dalle 14 alle 16 le attività che non siano quelle lavorative hanno diritto a continuare, cioè il lavoro non si può interrompere perché di solito il lavoro non dovrebbe stare vicino alle abitazioni, ma questo è. Però le attività ricreative, sportive di altro tipo che siano adiacenti alle residenze devono sospendere dalle 14 alle 16. È chiaro che se un campo di tennis o di calcio sta a un chilometro e sta lontano, nessuno porrà problemi, diciamo, da questo punto di vista. Quindi chi è adiacente alle residenze deve rispettare questo tema, perché appunto una società è fatta sulla convivenza, che significa rispetto reciproco dei diritti, e quindi entro pochi giorni avremo, io penso che faremo dal 1 luglio 30 agosto e quindi 14-16, insomma, queste ordinanze.
Intanto non posso che essere veramente soddisfatta della sua risposta, augurandomi che questo messaggio arriva con ordinanza chiara e precisa all'organo di comando di polizia municipale, in quanto non ci sono più dubbi su quali siano le regole di riposo e di quiete pubblica, perché ripetiamo che il Comune ha il dovere di assicurare i presupposti a tutte le persone di una buona qualità di vita, e questo rientra tra questi. Grazie.
Avevo iscritto a parlare il consigliere Grando, prego.
Grazie Presidente. Io ho protocollato un'interrogazione indirizzata al Sindaco e all'Assessore Ussia che riguarda il contributo integrativo al canone di locazione per l'annualità 2011 e 2014. La questione è questa, la Regione Lazio ha trasferito al Comune di Ladispoli la somma di 17.965 euro, credo, per il contributo integrativo al canone di locazione per l'annualità 2011. Già di per sé il fatto che l'abbia trasferita nel 2015 è di per sé un qualcosa di inaccettabile, ma intanto già questi soldi sono arrivati, a dicembre 2015 è già un fatto. Il problema è che nel frattempo, a distanza di quasi 6 mesi, questi soldi non sono poi stati erogati agli aventi diritto. Quindi nell'interrogazione si chiede di chiarire come mai, insomma, a distanza di 6 mesi ancora non si è riusciti ad arrivare all'erogazione di questo contributo. Capisco ovviamente che gli uffici saranno oberati di lavoro, insomma, che abbiano molte pratiche, sappiamo l'emergenza di organico che abbiamo, questi sono fatti tristemente noti, però è anche vero che sono passati oltre 6 mesi da quando abbiamo ricevuto questo contributo, su cui comunque tante persone, tante famiglie che hanno fatto richiesta contavano già da molto tempo. E la stessa situazione praticamente riguarda invece l'annualità 2014, che invece vede un contributo della regione di circa 36.000 euro, di cui però non credo, forse non abbiamo ancora neanche ricevuto i fondi da parte della regione, e quindi anche qui si chiede di chiarire insomma come è la situazione. Questa è la prima interrogazione. La seconda invece riguarda prendo spunto per fare questa interrogazione da una comunicazione che è giunta anche penso agli altri consiglieri comunali, al sindaco e all'ufficio ambiente, e da parte del Movimento Senso Civico, che ha effettuato, diciamo così, uno screening di tutte le aree verdi che ci sono alla Dispoli, segnalando alcune criticità e pericolosità per quanto riguarda delle alberature che avevano dei rami pericolanti e comunque sia delle situazioni su cui c'era bisogno di intervenire in maniera tempestiva. E qui appunto sapere dal sindaco se l'ufficio sta provvedendo, e mi allaccio a questo parlando del parco di Palo, la parte pubblica, che come credo sapere tutti quanti recentemente è stato oggetto di un atto vandalico, o almeno credo, perché insomma è difficile che una casetta come quella che era presente prenda fuoco da sola per autocombustione, e qualche giorno dopo, credo insomma dopo il temporale che c'è stato la notte, è crollata una grossa quercia sul sentiero, e dopo insomma l'abbattimento di numerosi alberi che c'erano stati c'era stato in precedenza perché malati, dopo tutti gli atti vandalici con cui sono stati asportati le staccionate che delimitavano il sentiero, le panchine, insomma è una zona che e anche l'incendio che c'è stato a dicembre, quando c'è stato in occasione del presepe vivente, organizzato dalla Proloco, quindi insomma di problemi all'interno di quell'area ce ne sono diversi. Ho potuto leggere da parte dell'amministrazione un comunicato in cui si dice che l'area è stata monitorata da parte di periti agronomi, e che quindi è comunque sia all'attenzione dell'amministrazione questo problema, che è noto da anni. Che il problema sia noto da anni lo sappiamo, però quello che non abbiamo ancora appreso è in che modo si intende intervenire in maniera anche tempestiva in quest'area, che comunque sia è un'area da preservare, un'area importante, la parte pubblica dell'Osi, del Bosco di Palo. Grazie.
Sì, l'assessore mi aveva preannunciato la sua assenza per motivi di salute, aveva una leggera influenza, e mi ha detto che se ci fossero state interrogazioni che lo riguardavano avrebbe risposto poi direttamente. Comunque, per quanto riguarda questo aspetto, appena superato lo scoglio, chiamiamolo scoglio anche se dovrebbe essere l'ordinario del bilancio che noi stiamo per approvare, l'ufficio ha lavorato al bilancio per mesi, si può dire per mesi, e si arriverà anche all'erogazione di questi contributi, molto ridotti rispetto al passato, ma comunque si arriverà a questa erogazione. Comunque mi preannunciava appunto l'assessore dei servizi sociali una risposta anche scritta a quello che lei ha detto. Per quanto riguarda il tema delle alberature, è un tema complesso che arriva poi fino al discorso del Parco di Palo, e sul quale, Presidente, se il Consiglio è d'accordo, se lei è d'accordo, siccome so che c'è un'interrogazione anche da parte di un altro consigliere, per non parlare due volte dello stesso argomento, sempre sul Parco di Palo, se il Consiglio vuole,
d'accordo.
Così uniamo la risposta. Per quanto
si
sarebbe,
ritiene magari nelle considerazioni, se si sì. Ritiene
No, volevo dire se voleva fare, no, okay. Se voleva fare perché altrimenti rispondo.
Grazie Sindaco, io credo che, visto che l'argomento è lo stesso, quindi interrogazione è attinente, poi rimandiamo alla valutazione del fatto se si rimanga soddisfatti o no, per approfondire il punto, sia il consigliere Grando che il consigliere Fierli. Va bene? Perfetto, prego Sindaco.
No, io non riesco a esprimermi. va bene, allora dico... l'interrogazione la fa comunque.
Allora facciamo così. Allora,
sì. Grazie sindaco, allora la modalità è diversa, io lo interpreto in maniera diversa. Prego consigliere Ferli, prego.
Sì, grazie presidente, grazie anche al sindaco, in modo che così possiamo unire le interrogazioni, anche se poi l'interrogazione che faccio verte un po' più su un altro dettaglio che non è quello legato esclusivamente allo stato di salute del bosco, ma anche a quello che succede all'interno dell'area del bosco di Palo, ma quella connessa allo spazio verde che è via Corrado Melone e via Delfini. L'interrogazione viene da un'associazione, il gruppo Mille Piedi, che conosco benissimo, che fa delle attività podistiche in quella zona e hanno visto insomma che nel tempo ci sono stati episodi di vandalismo, ci sono stati anche legato a movimentazione sul territorio per quanto riguarda fare dei tracciati, dei sentieri, questi tagli degli alberi. C'è stato insomma non solo atto di vandalismo, ma anche delle attività forse anche non solo di vandalismo. Su questa questione sarebbe interessante, quello che si pone è di provvedere insomma a dare anche una sorta di immagine di normativa nei confronti dei cittadini che possono utilizzare quello spazio. Quello che potrebbe essere in questo caso, come mi fanno presente, dell'affissione di cartelloni appositi all'interno dell'ingresso del Bosco di Palo, dove ci siano anche dei percorsi legati agli atti normativi che servono poi a far sì che la legge venga messa in chiaro nei confronti dei cittadini per quello che possono fare o quello che non si può fare e le dovute sanzioni. Questo per far sì che si possa almeno creare un deterrente a quello che sono le conoscenze dei cittadini o di chi usufruisce di quello spazio. Alle volte può capitare che molte volte non sapere determinate norme c'è il rischio che si possano fare delle attività delle azioni che comunque possono creare problematiche al bosco e a chi poi usufruisce di quello. Quindi su questa questione i cittadini, in questo caso il gruppo Mille Piedi, che ripeto fa attività nelle aree limitrofe del bosco, chiedeva insomma di essere un po' più chiari, più rigidi su quello che possono essere attività da fare lì all'interno e soprattutto di normarle, cioè di far sia presente ai cittadini, a chi vuole usufruire, di come poterlo usufruire, quali sono le sanzioni e quali sono i limiti. Questo rimane fondamentale perché, ripeto, hanno evidenziato il gruppo Mille Piedi che fa attività in quel luogo, diverse attività di vandalismo e anche di azioni forse incomprese per quello che possono essere le cause che portano a un deterioramento della zona, del posto e legate anche alla natura stessa, visto che parliamo di natura. Quindi so anche che è poi uscito un comunicato riguardante il bosco, che visto le vicende della caduta dell'albero, è un comunicato che mette in chiaro insomma anche per capire la problematica delle malattie che può incontrare il bosco, che possono portare insomma alla morte di alcune piante, quindi alla caduta, e quindi da quanto leggevo nel comunicato c'è al vaglio anche un riscontro, un controllo, quindi questa è una cosa importante che va fatta per la salvaguardia del nostro parco. Che da quanto so è anche un unico parco rispetto al Lazio, anzi alla zona nord del Lazio, che come ha macchia mediterranea, quindi un valore aggiunto per poterla salvaguardare, un valore aggiunto per poter intervenire e adottare tutti i termini possibili nelle autorità superiori per fare degli interventi. Quindi ribadisco, sindaco e assessori, di poter intervenire su questa evidenza di domanda che si fa nei confronti dell'amministrazione e come intervenire in questo caso. Grazie Presidente, grazie anche a consigliere Grando se sono intervenuto per connettere l'interrogazione all'oggetto Bosco di Palo. Grazie.
Grazie. Presidente. Dunque io vorrei riflettere un pochino più a lungo anche nella risposta complessiva insieme a voi sul problema delle alberature nella nostra città e poi su un problema molto particolare che per fortuna abbiamo, dico per fortuna perché spesso non ci rendiamo conto che noi confiniamo con un bosco, cioè non è che confiniamo con un parco giardino, con un bosco, cosa che ecco, accade a Tolfa, accade a Lumiere, raramente accade in una città balneare. Allora, alcune riflessioni sulle alberature. Proprio per essere nata sul mare, diciamo, cento e qualche anno fa in più, e per essere stata considerata sempre la città dove si andava in vacanza, per molti anni, fino a 20-30 anni fa, chi aveva un villino, chi aveva un'abitazione, riteneva bello, giusto, in quel momento sembrava giusto, piantare alberi. Qualche volta lo facevano anche le amministrazioni comunali di allora, ci sono alcune strade in cui vediamo tutti i olmi o tutti i platani, e quindi evidentemente dietro c'era un investimento pubblico. Altre volte ci sono alberi isolati, ci sono dei platani da soli, ci sono degli oleandri, dei pini, che però sono isolati da un contesto, quindi sono frutto del fatto che chi aveva un villino, magari non c'era nemmeno davanti il marciapiede, metteva un albero e magari aveva anche il plauso, forse non c'era nemmeno allora l'amministrazione comunale, comunque del delegato o degli amministratori. Questo rispondeva ad una logica che penso che tutti ci siamo resi conto ormai da 20-30 anni, anche qualche anno in più, è una logica che non doveva essere perseguita in quel modo, al di là della buona volontà. Noi abbiamo tantissimi alberi alla Dispoli, vi invito a riflettere su che le nostre strade quasi tutte sono alberate, molto spesso faccio l'esempio di via Palermo e di via Fiume con alberature spropositate alla larghezza delle strade, ma allora non era così, ma è chiaro che il platano dopo 50 anni o dopo 80 anni diventa un'altra cosa. E non fosse altro non solo perché i rami cominciano ad avvicinarsi e entrare nelle finestre, ma anche perché la larghezza del tronco è spesso grande quanto il marciapiede, quindi proprio non era proprio il caso. Allora, primo problema, è chiaro che, guardate, se voi sentite un esperto in questo settore vi dirà che almeno la metà delle piante di Ladispoli, malate o non malate, dovrebbero essere tagliate. Per l'allergia, perché ostacolano il transito sui marciapiedi, perché vanno a finire con i rami dentro le case, per tutto quello che ne consegue dovrebbe essere tagliate. Ma con quale coraggio un amministratore si mette a fare questa operazione, che per la verità è stata fatta ad esempio a Via l'Italia, anche lì mi ricordo con molte conflittualità, al mercato giornaliero, poi però si è riparata giusta questa scelta, nessuno oggi potrebbe ancora immaginare Via l'Italia con i pini che escono da tutte le parti e altro. Però insomma magari si va per step, si va per gradi, magari i nostri nipoti, parlo per me, insomma vedranno una Dispoli diversa con alberi tutti cambiati. Però oggi c'è un bel problema, è il problema delle allergie di coloro che abitano vicino dove sono i pioppi, dei pini che fanno quando non sono malati, possono fare la processionaria. Quindi su questo io perché dico queste cose? Invito anche a non banalizzare, perché vabbè, chiunque può fare propaganda anche su questi temi, ma sono temi seri che non si possono affrontare soltanto con un volantino una volta o con un discorso, cioè non mi riferisco a chi sta in aula, ma a chi spesso interviene sui social, come dire, mette la battuta lì e poi se ne va. Se si vuole ragionare seriamente c'è il problema di abbattere tutti gli alberi malati, e voi vedete che i pini dei centrali stanno facendo questa fine. E molti platani pure dovrebbero essere tagliati, oleandri che stanno in mezzo al marciapiede, che quando si mettono all'inizio tutti carini con i fiori, poi in realtà diventano un problema immane per gli animali che arrivano, le mosche, ma dirò anche una curiosità, forse l'ho detto altre volte, a via Lazio, a via Due degli Abruzzi, a via Odescalchi, ci sono i gelsi, che i più giovani non sanno nemmeno, cioè forse hanno mai sentito la parola, ma i gelsi venivano piantati addirittura, siccome lì ce ne sono tanti, evidentemente c'era un progetto dietro, e non solo perché era un albero che tutto sommato, insomma, la sua bellezza, ma perché poi produceva appunto un frutto molto buono da mangiare. Ora nessuno raccoglie più questo frutto che quando cade per terra, d'estate, primavera, crea problemi dalla sicurezza del transito fino alle mosche e alle zanzare. Insomma. Quindi questo è il quadro nel quale ci troviamo a confrontarci, compreso il fatto che purtroppo avete visto che la maggioranza delle alberature ormai ha una malattia, che di solito sono funghi. Vi faccio notare, per chi conosca un po', chi è interessato a queste cose, che gli olmi, se noi prendiamo la strada che va a Palo, ci sono gli olmi bellissimi e che non fanno in tempo, ormai sono 4-5 anni, a mettere le foglie in primavera che dopo 20 giorni si seccano, sono su una situazione molto critica, anche se sono olmi di 40-50 anni e alcuni sono morti, altri non si sa. D'altra parte non c'è salvezza, cioè non è che c'è una terapia perché ti possa... Anche per i pini che voi avete visto tagliare c'è la possibilità preventiva, ma passa prima per l'abbattimento di tutti gli alberi malati, di quelli che stanno intorno, e poi una costante e continua terapia preventiva, un po' come qualcuno ha fatto con le palme, ma insomma con poche speranze. Allora, ecco, in questo quadro chi dice andate a vedere tutte le albirature, per carità, io accolgo l'appello, ma direi che in questa fase, tranne alcuni casi particolari, dobbiamo cercare di vedere la cosa che è fondamentale, che è quello della sicurezza, cioè laddove c'è un ramo cadente o un albero cadente, quello va abbattuto. Avere l'obiettivo di cambiarli tutti e metterli nuovi, oppure di guarirli tutti, è un obiettivo difficilissimo, io ripeto, in alcuni casi si può fare, in altri casi ancora non è stato trovato, non ho trovato la soluzione. Quindi io colgo l'appello e confermo che l'ufficio ormai monitoriamo con la ditta appaltatrice e con gli uffici le pericolosità, laddove poi tra l'altro si rivelano. E veniamo un attimo al discorso del Parco di Palo. Il parco appunto è un bosco, è una macchia mediterranea, e questo già fa capire che non è un giardino piantato con una logica, diciamo, razionale dal punto di vista umano. Il bosco è il bosco naturale, selvaggio e libero. Tra l'altro, insomma, se uso qualche minuto in più penso che possa interessare qualcuno. Se voi vedete le immagini dall'alto, si capisce benissimo che quella macchia mediterranea è stata tagliata a metà 800 dalla ferrovia, ma quella che noi chiamiamo la macchietta che sta verso l'Aurelia faceva parte di quel bosco, perché proprio si vede che il confine è perfettamente riconoscibile con un taglio, non al centro, ma diciamo nella parte alta. Poi, che cosa è avvenuto anche negli anni successivi? Che in parte il bosco è stato occupato da un campeggio, in parte è stato espropriato dal comune per farne un parco pubblico, in parte è rimasto bosco privato, ma sempre dello stesso bosco stiamo parlando, cioè la connotazione era la stessa. E durante la guerra, immediatamente dopo la guerra, quello che adesso è il prato, il pratone, per certi versi pure molto bello, che dà l'entrata al bosco, era bosco, fu tagliato per fare la legna quando non c'era né carbone né non c'era altro, quindi i cittadini di Ladispoli andavano lì, tagliavano la legna e hanno passato la guerra e il dopoguerra. Quindi queste sono state le tante, diciamo tante, ma io ho parlato degli ultimi 100 anni, è chiaro che il bosco insomma può parlare di millenni quasi. Allora, arrivando ai giorni nostri, che quel bosco sia in una situazione di estrema difficoltà lo hanno attestato università, quella di Viterbo, della Tuscia e quella di Roma, che hanno cominciato a studiare da più di 15 anni in maniera approfondita che cosa sta accadendo in quella macchia mediterranea che qualcuno ricordava è l'unica esistente dalla foce del Tevere fino alla Toscana, non ce ne sono altre, ci sono pinete, ci sono altre cose, ma macchie mediterranee di quel livello non ce ne sono. Ora, ipotesi, ci sono dei volumi, chi vuole approfondire gli studi può leggerli, io l'ho fatto per mille motivi, sia perché penso che sia un dovere per un sindaco, ma anche per curiosità mia personale, e ecco, gli studiosi di tutta Italia, anche di tutta Europa, dicono certo, quella macchia mediterranea è in sofferenza, viene attaccata da un fungo che trova molta facilità. Il problema è capire perché quegli alberi sono così deboli, così perché vengono attaccati più facilmente, e qui non c'è una risposta facile, perché qualcuno ha ipotizzato il rientro dell'acqua del mare nelle falde saline, però questo è stato escluso, cioè i carotaggi hanno dimostrato che non è così. Altri hanno valutato il fatto che, ad esempio, nel dopoguerra furono introdotti i caprioli in quel bosco artificialmente, cioè non era naturale che lì ci fossero dei caprioli. Qualcuno può dire vabbè, ma che problema ha creato? Il problema è che in poco spazio molti animali mangiavano tutti quanti i germogli, e quindi tutto quello che doveva crescere per gli anni 20, 30 anni, 50 anni seguenti in realtà veniva mangiato subito, cosa che chiaramente in boschi enormi, quando ci sono 200-300 ettari, questa cosa non si nota, ma se uno in 10 ettari mette gli animali in maniera artificiale come se fosse uno zoo, poi fa del danno. Comunque, le cose dette sono diverse, le soluzioni. Veniamo alle soluzioni. stiamo parlando, ripeto, di un bosco, non di piante che uno ha messo lì con una logica. Allora, dal punto di vista della proprietà privata, non c'è più da molti anni il WWF, è stata adottata dai tecnici una soluzione drastica, che era quella: il bosco intanto è recintato e non si accede, secondo, si tagliano tutti gli alberi malati e quelli vicino agli alberi malati, con il risultato che voi avete visto, quasi il 60% delle piante, chi fa la strada verso Palo, sulla destra, si rende conto che è un bosco che sembra in parte bombardato, sembra in realtà, sono state tagliate tutte le piante malate, che erano la maggioranza, e il ragionamento che fanno gli esperti è quello di dire, va bene, questo ritornerà, se va bene, un bosco di quelle dimensioni che voi siete abituati a vedere, tra 50 anni, 60 anni, 80 anni. E d'altra parte, insomma, io penso che un botanico come un medico deve dire la verità, è inutile che ci prenda in giro. Però, ecco, lì è stato fatto questo lavoro drastico dopo un periodo nel quale probabilmente l'errore è stato quello di non tagliare subito le piante malate. Perché? Che cosa è accaduto? Che nella parte occupata dal campeggio, dove uno potrebbe pensare che l'antropizzazione avrebbe peggiorato le cose, in realtà non è avvenuto. Perché è chiaro che nel campeggio appena una pianta era pericolante veniva tagliata, e quindi dalla foto dall'alto, anche con Google si può vedere, la parte più verde non è quella dove nessuno era mai entrato, ma in realtà la parte più verde è quella del campeggio, è quella pubblica, insomma, perché c'è questa logica. Quindi veniamo adesso alla nostra parte boschiva. Ripeto, fermo restando che stiamo parlando di un bosco, è chiaro che le soluzioni possono essere quelle o di drasticamente intervenire su un grande numero di piante e chiudere il bosco per un periodo e aspettare anni. Per ora invece abbiamo tentato di fare un'altra cosa, cioè i tecnici, non è una scelta nostra, mia o di un assessore. Quello di dire, cerchiamo di eliminare gli alberi pericolanti e contemporaneamente lasciamo la fruizione ai cittadini. E io ho visto giorni fa che qualcuno in maniera polemica riportava una mia affermazione del 2010 nella quale dicevo che eravamo intervenuti come amministrazione comunale e avevamo messo in sicurezza, e la cosa, come dire, non era vero quello che hai detto allora. Chi dice queste cose non si intende proprio di natura, perché quello che è 2010 è chiaro che dopo un anno, due anni, tre anni è un'altra realtà, cioè è chiaro che le cose cambiano e la realtà va avanti. Quindi in quel momento ci sono stati interventi di taglio, l'ultimo intervento di taglio selettivo, però non radicale, diciamo, c'è stato sei mesi fa. Ora si sta valutando, e quindi chiederemo un'altra perizia, se ancora si può adottare questa tecnica che consente ai cittadini di usufruire del parco in relativa sicurezza, dico relativa perché poi quando arriva una tromba d'aria non c'è sicurezza che tenga, insomma, questo lo sappiamo in tutte le parti del mondo. Noi abbiamo visto sradicare pini perfettamente sani a Palo, nella tromba d'aria, 15 pini furono sradicati, erano tutti sani, quindi quando c'è la tromba d'aria è inutile, c'è stata pure recentemente una tempesta di vento con una tromba d'aria 15 giorni fa, 20 giorni fa. Probabilmente quegli alberi che poi sono caduti erano stati scossi da quel vento e poi sono caduti. E le fotografie fanno vedere nettamente che se apparentemente fuori quegli alberi sembravano, diciamo, normali, in realtà dentro erano stati cariati abbondantemente. Allora, ecco, questa è la problematica, che mi sembra una problematica molto, molto seria, che non si può liquidare in poche battute e che meriterebbe, peraltro convegni ci sono stati, ma probabilmente alla ripresa scolastica o anche noi come Consiglio Comunale, penso che se riproponiamo un convegno di studiosi e botanici sulla situazione delle alberature del Bosco di Palo sarebbe molto, molto interessante. Detto questo, sull'utilizzo, fino ad oggi, adesso veniamo anche in parte alla risposta del consigliere Fierli, noi abbiamo cercato appunto di contemperare la sicurezza tanto delle persone, poi la sicurezza del bosco con le attività, e per ora devo dire ci siamo riusciti, insomma c'è una proposta anche per domani pomeriggio, un'associazione ha chiesto di fare una passeggiata nel bosco, soltanto una semplice passeggiata, abbiamo detto sì, fermo restando che domani mattina faremo un'ulteriore verifica. Abbiamo detto sì a manifestazioni sportive che si sono tenute quest'anno, se un cittadino va nello spiazzo erboso oggi pomeriggio con un pallone e con un bambino può fare una partita di calcetto, ma quantomeno divertirsi anche con i passaggi a due in quello spiazzo di cemento che c'è, abbiamo lasciato alla fruizione. C'è stata una fase nella quale ad un'associazione di mountain bike abbiamo dato un'autorizzazione che vale per un anno, dopo che, e qui veniamo a una cosa importante, quattro anni fa c'è stata la valutazione da parte dell'ispettorato regionale all'ambiente, che ha mandato i suoi ispettori, ha fatto una verifica e poi il 26 giugno 2013 ha autorizzato per un anno l'utilizzo di quella struttura anche per un'attività di mountain bike.